www.redigio.it e la storia continua. Industria e commercio. La lavorazione dei fiammiferi. Continua con la prossima puntata. Il fosforo aveva definitivamente conquistato ai fiammiferi il loro diritto di cittadinanza. Una parola di passaggio su questa sostanza non servirebbe che a ricordare come, per la scienza, non vi siano vane ricerche. Nell'ostinarsi a cercare la pietra filosofale, uno degli ultimi alchimisti, il tedesco Brandt, scoprì il fosforo nel 1677. Egli faceva le sue indagini sopra un corpo molto ripugnante, l'orina, in virtù di quell'assioma ermetico. La pietra filosofale forma parte delle cose che esistono. Era l'orina, ora l'orina è un mondo in piccolo che contiene piccole quantità di tutto ciò che esiste. Dunque, la pietra filosofale deve trovarvici, sì. Ci fu un momento in cui, vedendo il prodotto dalle sue distillazioni gettare chiarori nell'ombra, l'alchimista credette aver raggiunto lo scopo agognato, ma aveva trovato, fortunatamente per il nostro comodo personale, una cosa migliore che vana arte di cambiare tutti i metalli in oro. Aveva trovato il fosforo, dal suo nome portaluce. Brand doveva fare svaporare non meno di 5 moggia di orina per ottenere 4 once di fosforo. Io mi rallegro con i suoi successori di aver modificato e soprattutto depurato il suo sistema. Oggi è riconosciuto il fosforo esistere nella maggior parte delle materie organiche e specialmente nelle ossa dalle quali si estrae in copia. Ma è ormai tempo che ci occupiamo della lavorazione. Dalla Champagne, dalla Lorena, dall'Alsazia, giungono almeno a Parigi la maggior parte dei legni destinati a vedersi spezzettare in fiammiferi. La tremola e il pioppo sono i più usitati al motivo anche del loro prezzo di fabbrica. L'abete costituisce un legno eccellente, ma troppo caro per noi. Se ne fa un grande uso in Germania, dove è utilizzato sul luogo. Tuttavia, come da questo legno bruciando si sprigionerebbe un cattivo odore, bisogna sottometterlo precedentemente a un salasso alle barbe per togliergli la resina. La prima operazione che subisce il legno nel punto di essere adoperato è quella della dissecazione. Varchiamo il limite di 3 o 4 grandi case che hanno a Parigi la specialità di fornire l'industria il solo legno ai fiammiferi. E fermiamoci dinanzi a quel portone di ferro da cui si sprigiona un intenso calore. Quella porta aperta ne lascia vedere una seconda. La seconda si apre seppura e mostra in un forno di mattoni una treggia carica sino in cima di enormi pezzi sbucciati. Sono 24 ore che quei pezzi sono sottoposti all'azione del fuoco che ne ha evaporato fino all'ultima particella dell'umidità contenuta nelle loro fibre. È venuto il momento di tirarli fuori. La treggia, scorrendo sopra una rotaia mobile, ha deposto il suo carico ai nostri piedi e le due porte del forno si richiudono sopra un'altra treggia di legna. Le due porte hanno un doppio scopo: di concentrare tutto il calore nell'interno del forno e prevenire lo sviluppo di un incendio nel caso di una combustione spontanea. Lasciamo il forno e seguiamo il legno dell'officina. Ecco, dapprima lunghi pezzi divisi trasversalmente da una sega circolare in blocchi, la cui grossezza segna la futura lunghezza dei fiammiferi. Quei blocchi semicilindrici passano allora fra le mani di operai muniti di una specie di tagliere che non sapremmo meglio paragonare che ai coltelli con cui si servono i fornai per separare il pane. L'operaio prende successivamente ogni pezzo di legno, lo introduce sotto una lama e con un rapido movimento lo taglia nel senso del filo in tante striscioline della cui grossezza, regolata nella disposizione stessa dell'strumento, è quella che avrà il fiammifero. Tap, tap, tap. E il coltello cade e ricade con una celerità che una macchina a vapore potrebbe invidiare. Il piano sul quale viene a posarsi il blocco da tagliarsi è inclinato in guisa che quel blocco scorre senza fatica verso l'strumento sotto una pressione alla mano. E prima di intaccare un pezzo, l'operaio ha cura di stendere sulla superficie un po' di grasso per facilitarne il taglio. Se un nodo lo ferma, egli abbandona il blocco che va a ingrossare gli scarti. Quando l'operaio ha presso di sé un numero sufficiente di striscioline, le prende il mucchio e le fa ripassare sotto il suo coltello in senso inverso. E tap, 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 tap. La guisa che ogni colpo abbatte una fila intera di fiammiferi, perfettamente quadri. E questi fiammiferi, abbandonati a se stessi, scendono a masse in un canaletto scavato a tale scopo e inondano il banco, dove una donna li mette rapidamente in pacchi. Essa è a tale scopo munita di una forma vuota in legno, aperta nella sua grossezza. Nella fessura essa introduce una cordicella, raccoglie in fretta i fiammiferi, ne riempie la forma, tira la cordicella, pone il suo pacco sopra una tavola, lo rende uguale, quindi con un giro di mano annoda il filo e lo taglia. Uno spacciatore o la sua impacchettatrice occupano ogni tavola, lavorano di conserva e ne completano l'uno con l'altro. Fra loro due possono preparare nel corso della giornata fino a 7-800 pacchi contenenti ciascuno da 1000 a 1500 pezzetti, ossia in tutto cifra tonda circa 800.000 pezzetti.
Continua dalla puntata precedente. www.redigio.it e la storia continua.